Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e mi auguro di passare insieme a voi, amici ascoltatori, questa settimana che ci sta davanti. In questo nuovo capitolo che iniziamo a studiare questa sera, a considerare oggi, troviamo il giudizio del principe e del re di Tiro e di Sidone. Forse qualcuno mi chiederà, ma di che capitolo stai parlando? Sicuramente del capitolo 28 di Ezechiele. La profezia guarda indietro ben oltre il governante di queste città, riferendosi a colui che sta dietro i vari regni, governi del mondo, cioè Satana. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Di nuovo, vedete, la parola del Signore fu rivolta a Ezechiele, e questa volta ci sono due messaggi, uno per il principe di Tiro e uno per il re. Dietro il grande regno, il grande centro commerciale, il grande centro politico e la grande fortezza di Tiro, troveremo sempre colui che apparentemente controlla anche tutti i regni del mondo. Esso è il principe di questo secolo, cioè Satana. Egli un giorno offrì i regni del mondo al Signore Gesù, durante la tentazione nel deserto. Leggiamo infatti Luca 4, i versetti dal 5 al 7. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Il Signore rifiutò l'offerta di Satana, non perché non riconoscesse la sua proprietà, perché infatti egli sapeva che a Satana erano stati dati i regni del mondo. Alla fine Cristo regnerà come re, governatore di Satana. Oggi, comunque, amici, il diavolo è ancora il principe della potenza dell'aria ed è colui che dirige i regni del nostro mondo, sia che ci crediamo o no. Nel versetto che stiamo considerando vediamo una persona dalla tipologia dell'anticristo e del falso profeta che devono ancora venire. L'anticristo e il falso profeta imiteranno infatti in ogni cosa la persona del Signore Gesù e saranno uno un governatore religioso e l'altro un uomo politico. Ora qui in Ezechiele abbiamo, credo, la combinazione di queste due persone davanti a noi. Questo di cui leggiamo è il vice governatore di Satana. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio. Questo è esattamente ciò che l'anticristo dirà di sé quando verrà. L'apostolo Paolo ci dice di lui queste parole in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E questo principe di Tiro, nel testo che abbiamo letto, dice «Io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari». Ma adesso il Signore Dio risponde «Sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio». Ora, nel versetto terzo, amici, vi troviamo un'altra affermazione importante, leggiamola. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Qui, come abbiamo letto, vi è un altro riferimento al profeta Daniele e sarà utile ricordare che Ezechiele e Daniele erano contemporanei. Ezechiele aveva un grande rispetto per Daniele, che divenne primo ministro a Babilonia e che coraggiosamente prese una netta posizione per Dio. Ma leggiamo dei versetti seguenti dal 4 al 10 di Ezechiele, capitolo 28, ciò che è detto di questo personaggio che è la figura dell'anticristo. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze. Hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua gran saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze. E a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quelli di Dio. Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire, io sono un Dio, in presenza di colui che ti ucciderà. Sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Nel passo precedente che abbiamo appena letto, Ezechiele si riferiva alla saggezza di Daniele e diceva chiaramente che quell'uomo era in gamba. Ora, credo che questo principe di Tiro, di cui abbiamo letto questi versetti, rappresenti anche per il suo aspetto il futuro governatore religioso, cioè l'anticristo, pensate, che verrà da Israele. Infatti, mentre il falso profeta, cioè il governatore politico, verrà dal mare delle nazioni del mondo, e penso che sarà un gentile, il suo consigliere, cioè il governatore religioso, verrà invece dal paese di Israele. Leggiamo ora il giudizio che viene proferito a riguardo di questo re, nel versetto 11 di Ezechiele capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele, come sempre del resto, non dà la sua opinione, ma ci ricorda che sta portando il messaggio di Dio. Abbiamo avuto precedentemente una lamentazione sulla città di Tiro. Abbiamo poi parlato del principe di Tiro e adesso arriviamo a una lamentazione sul re di Tiro. È importante precisare che il re che viene rappresentato in questi passi è Satana stesso, come sarà facilmente intuibile. Ezechiele, capitolo 28, è uno dei pochi brani della parola di Dio che ci danno informazioni sull'origine del diavolo e del male. Non voglio insistere troppo su questo argomento, ma desidero che tu ascolti attentamente le parole che ora leggo dal versetto 12. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Sì, amici in ascolto, Satana era la creatura più saggia che Dio abbia mai creata. Ricordati che egli è un essere creato, era stato creato in un modo meraviglioso, di una bellezza perfetta. Se pensi che Satana sia una creatura con delle corna, una coda biforcuta, piedi di capra, hai torto. Se hai questi pensieri, è perché probabilmente hai letto la letteratura del Medioevo, che ha origine nella mitologia greca, che va indietro fino all'Asia Minore. In essa, infatti, ci è detto che vi erano dei grandi templi di Apollo a Pergamo, come pure in Efeso e a Corinto, nei quali si adorava un dio di nome Pan o Bacco, definito sia il dio del piacere e il dio dell'uva. Esso aveva una forma in parte umana, con le corna, correva nella vigna, mentre dalla cintura in giù era figurato come una capra. La creatura con corna, coda e piedi forcuti viene direttamente dalla mitologia greca. La parola di Dio presenta invece Satana in una bellezza perfetta. Se tu lo potessi vedere, lo troveresti la creatura più bella mai vista. Come lui sono i suoi ministri, i quali si presentano sempre con un bell'aspetto, con parole seducenti per poter ingannare coloro che confidano in loro. L'Apostolo Paolo ha qualcosa da dire su questi ministri di Satana, quando scrive in Seconda Corinzi 11, nei versetti dal 13 al 15, dicendo: «Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo». E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà una conseguenza delle loro opere. Ezechiele ci dice di questo personaggio: tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza e di una bellezza perfetta. Cos'è che lo ha fatto cadere? Lo vedremo più avanti, quando considereremo il versetto 15. Per ora leggiamo il 13. Eri in Eden, il giardino di Dio, e ricoperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Abbiamo letto che egli era in Eden, il giardino di Dio, e mai nessun re di Tiro è stato nel giardino di Eden. Anche questo ci fa capire che questo è un riferimento parallelo. Inoltre ci è detto che egli era coperto di ogni tipo di pietre preziose. Riesci a immaginarti che creatura splendida fosse? Il versetto 14 ci dà un'altra spiegazione di come e chi fosse Satana. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Satana era un angelo della categoria di cherubini, dalle ali distese, un protettore, cioè era al comando degli esseri angelici che proteggeva il trono di Dio. Qui non c'è parlato dell'Eden che si trovava sulla terra, ma apparentemente è un'immagine del cielo stesso, in cui Satana aveva accesso liberamente. Ora leggiamo il versetto 15, sempre di Ezechiele, capitolo 28. Ci spiega perché egli sia caduto da questo posto autorevole. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Quindi, quando fu creato Satana, proteggeva il trono di Dio, egli aveva la posizione più alta che un essere creato potesse mai avere. Ci siamo quindi chiesti, cos'è che lo fece cadere? Ezechiele non ce lo dice, ma Isaia, un altro profeta a cui Dio ha rivelato queste cose al capitolo 14, al versetto 12 sino al 15, dice: «Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio». Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Sì, amici, l'unica cosa che fece cadere Satana fu l'orgoglio. Egli voleva elevare il suo trono fino a quello di Dio, voleva separarsi da lui che l'aveva creato, essere lui stesso uguale a Dio. Era in ribellione contro Dio. E ora permettimi di dirti questo. Se tu pensi di essere giusto, perfetto davanti a Dio, perché non stai facendo nulla di male, tu stai commettendo lo stesso errore di Satana, che si inorgoglì. Egli per questo cadde dalla sua posizione. Tu pensi forse di non subire la stessa conseguenza? Sappi che noi siamo molto più fragili di lui, perché siamo esseri umani. Inoltre per lui non c'è nessuna possibilità di perdono, ma per noi sì. L'importante è che ci rendiamo conto di esserci ribellati a Dio, e tutti l'abbiamo fatto. Se ci pentiamo di questo e crediamo in Cristo Gesù, morto e risuscitato per noi, siamo perdonati, siamo salvati per l'eternità. Ma se continui indifferente per la tua via, incurante dell'amore di Dio, della sua offerta in Cristo, se rimani nella condizione di ribelle perduto, sappi che Dio non può tollerare la ribellione. Allora cosa farai? Leggiamo i versetti seguenti dal 16 al 19 di Ezechiele, capitolo 28, considerando bene ciò che ci è detto. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Satana è già stato giudicato per sempre, a causa del suo peccato. Aspetta solo di essere punito. Non so tu, amico, amica, ma per me questa è una consolazione. Sinceramente non sarei capace di sconfiggerlo, non ne sono all'altezza. Perciò sono grato che lo farà Dio. I versetti che proseguono, fino al 24, che per brevità non leggeremo, ci parlano del giudizio avvenuto alla città di Tiro, che non fu più ricostruita secondo gli stessi ordini dati da Dio. Questo capitolo ci ha dato delle profezie molto chiare riguardanti queste due città. Innanzitutto, Tiro sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita. Sidone invece sarebbe stata giudicata, ma non distrutta. Ebbene, oggi, dopo circa 2500 anni, Tiro non c'è più e Sidone esiste ed è abitata. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 26 di questo capitolo 28 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese, che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, costruiranno case e pianteranno vigne, abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Dio dice che intende raccogliere Israele, e Satana non potrà disturbare il suo piano, il suo programma, riguardo ai suoi figli di Israele. Nessuno può congelare il piano di Dio che desidera ristabilire Israele. Chi pensa che sia possibile fermare o cambiare il piano di Dio non conosce bene i testi del profeta Isaia, Ezechiele, Daniele, come anche i profeti minori. Il loro tema centrale è che Dio con Israele non ha ancora terminato. Ed è per questo motivo che dovrebbero essere studiati. Essi gettano una nuova luce sulla parola di Dio in modo che non è più un puzzle disfatto e incomprensibile, ma ogni pezzo va al suo posto per formare un quadro completo. Il tema dei capitoli 29 e 30 di Ezechiele riguarda la profezia sull'Egitto e il lamento conseguente. Molti studiosi pensano che le profezie riguardanti l'Egitto siano più interessanti che quelle rivolte a Tiro. Non credo che ci siano profezie più importanti di altre, ma forse ci interessano di più alcune perché la nazione o la persona che ne è l'oggetto è più conosciuta o più vicina a noi. Le profezie contro Tiro sono interessanti, notevoli, così come pure quelle rivolte contro l'Egitto. Infatti vi troveremo una profezia degna di nota in questo capitolo. L'Egitto era una grande nazione che non fu mai distrutta, anzi essa è rimasta integra durante i secoli, nonostante sia una delle nazioni più antiche. Essa non ebbe bisogno di erigere una barriera per la sua difesa, perché il deserto era la sua difesa naturale e ciò gli permetteva di avere una sola via d'accesso, quella della valle del Nilo. L'unica cosa di cui si dovevano preoccupare gli egiziani era di mettere una buona difesa in quella zona. Ma ora, leggendo i primi 12 versetti di Ezechiele capitolo 29, scopriamo che Dio afferma che essi sarebbero andati in cattività per 40 anni. L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il Faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto, parla e di. Così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, Faraone, re d'Egitto, gran coccodrillo, che stai disteso in mezzo ai tuoi fiumi e dici, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Io metterò dei ganci nelle tue mascelle, farò in modo che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie e ti tirerò fuori dai tuoi fiumi, con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie. Ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e tu cadrai in mezzo ai campi, non sarai né adunato né raccolto, e io ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. Tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono il Signore, perché essi sono stati per la casa di Israele un sostegno di canna. Quando ti hanno preso in mano ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla. Quando si sono appoggiati su di te ti sei spezzato, li hai fatti stare tutti sui loro fianchi. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie. Il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto, e si conoscerà che io sono il Signore, perché il Faraone ha detto, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Perciò eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Ridurrò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione, da Migdol a Siene fino alle frontiere d'Etiopia. Non vi passerà piede d'uomo, non vi passerà piede di bestia, né sarà più abitato per 40 anni. Ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate. Le sue città saranno una desolazione per 40 anni, in mezzo a città devastate. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù e l'aveva introdotto nell'idolatria. Pur essendo sempre stata una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ma ora Dio dice che l'Egitto sarà distrutto. Il faraone menzionato qua e che è paragonato a un coccodrillo è il faraone Ofra, chiamato anche in greco Apries. Egli era il nipote del faraone Neco, che sconfisse e uccise il re Giosia a Megiddo, in Giuda. I re Joachim e Sedechia si rivolsero al faraone Ofra quando Gerusalemme fu assediata, e l'esercito egiziano venne, passando dalla Fenicia, costringendo i Caldei a ritirarsi. Il profeta Geremia in quel tempo annunciò la condanna di faraone Ofra, dicendogli per bocca di Dio, come leggiamo in Geremia 46, nei versetti 25 e 26. Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice, «Ecco, io punirò Amon di No, il faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il faraone e quelli che confidano in lui». li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori, ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice il Signore. Forse troverai interessante sapere che questa profezia si realizzò 17 anni dopo. Ezechiele non dice nulla sul tempo del suo compimento, ma l'Egitto fu punito, come Dio aveva detto. Bene, con questa profezia che si è avverata, quindi, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato, e intanto ci sentiamo domani. Ciao.